Giovanni Lozzini è scrittore, giornalista e organizzatore di Encuentro, la festa delle letterature in lingua spagnola che è giunta quest'anno all'ottava edizione e che si terrà tra Perugia e Castiglione del Lago dal 2 al 5 giugno. Ed è in quest'ultima versione che lo ascoltiamo principalmente. Allora ti direi, Giovanni, intanto grazie per la disponibilità. Intanto ti direi, dici del programma, noi l'abbiamo pubblicato nella nostra sezione calendario dove pubblichiamo una sorta di agenda ragionata degli eventi che ci sembrano giusti da seguire, quindi lì chi ci ascolta trova il programma completo, poi si trova in rete comunque. Però dici tu quali sono, diciamo, le cose che tu consideri imperdibili di questa edizione di Encuentro.
Ciao Fabrizio, grazie innanzitutto a te. Allora, le iniziative di un programma di incontro per me sono un po' come i figli, come si dice di solito, per cui fatico a fare distinzioni, però insomma capisco evidentemente qual è la logica, quindi un po' di selezione bisogna farla per dare anche qualche dritta. Io direi che domani, cioè giovedì 2 giugno, insomma, c'è l'apertura alla Fiera dei Natali di Perugia, l'unico incontro perugino che merita sicuramente molta attenzione, un dibattito sul tema raccontare la guerra, a cui parteciperanno intellettuali di associazioni molto diverse, scrittori, giornalisti, ci sarà per esempio scrittore argentino Patricio Pronna, che tra i suoi tanti libri ha scritto anche un romanzo sulla guerra delle Malvinas, per esempio, ci sarà Paco Taibo II, che è uno dei nostri nomi tutelari, perché è un nostro grande amico e che è un romanziere, uno storico di formazione, per cui lui ha tutti gli strumenti possibili per ragionare su questo tema. Ci sarà Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, e ci sarà Arianna Ciccone, fondatrice del Festival del giornalismo. Il loro dibattito sarà aperto, tra l'altro, da una performance della poetessa curda Behnam Atur, che è ospite di Civitella Raneva in queste settimane, e citerà alcune poesie, ci insomma, esporrà alcuni suoi pensieri sulla guerra, perché poi la questione curda ben più cruciale di quanto sembri, no? Anche rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina e tutte le dinamiche e gli equilibri che rischiano di saltare a partire da lì. Poi andiamo al Trasimeno, Castiglione del Lago, da venerdì. Venerdì facciamo già tante cose, facciamo un altro dibattito sul potere tiranno, quindi sul rapporto tra potere e libertà nelle varie forme di regime in cui si organizza il potere, che siano regimi democratici o autocratici o effettivamente dittatoriali. Ci saranno lo spagnolo José Bejero, Paco Taibo ancora e Karina Sainz Borgo, che è una scrittrice venezuelana molto critica con il governo quinchiavismo e il governo Maduro. In collegamento dagli Stati Uniti d'America ci sarà Kate Gerson, che è uno scrittore e un giornalista russo-americano che ha scritto un libro molto bello 10 anni fa per Einaudi, intitolato Un paese terribile, in cui racconta un po' un suo ritorno romanzandolo in Russia dopo tanti anni e indaga un po' le contraddizioni anche di quello che rimane comunque un paese enorme e fondamentale nello scacchiere mondiale. Lui è tra l'altro il fratello di Masha Gessen, che è giornalista del New Yorker più popolare di lui probabilmente. E poi un concerto la sera alla Darsena alle 11 dei Cacao Metal. Sabato invece facciamo, oltre a una mattinata dedicata al biliardino, presentiamo un fumetto splendido sulla storia del biliardino scritto da Alessio Spataro con un annesso torneo di biliardino letterario, poi presentiamo i libri di Obejero e della Sainz Borgo. Domenica chiudiamo con una lezione di Paolo Di Paolo, che è uno dei principali più bravi scrittori italiani contemporanei, una delle massime firme del giornalismo culturale italiano da tempo, e lui terrà questa lezione sul tema scribacchini e citati, Eros e Desiderio nell'opera di Mario Vargas Llosa, quindi un'esplorazione dell'erotismo nelle opere, nei libri del premio Nobel peruviano. Ecco, questa è proprio la condensazione minima, diciamo, ma ci sono molte altre cose e se voi avete pubblicato il programma gli ascoltatori potranno trovarle.
Assolutamente, invitiamo tutti, insomma, a informarsi presso i canali, a partire da noi e dal web, insomma, per vedere appuntamenti e ore e orari degli incontri. Senti, Giovanni, allora, Incuentro ritorna dopo la vacanza, diciamo, obbligatoria del 2020, dovuta, sappiamo bene, al Covid, e dopo un'edizione 2021 fatta in condizioni che erano ancora, no, difficili. Al di là della difficoltà contingente, io ti chiedo, è stato faticoso e quanto è faticoso organizzare un evento importante dal nostro punto di vista, come Incuentro, e soprattutto, ecco, è faticoso organizzare eventi di questo tipo, considerando che, lo ricordo a beneficio di tutti, gli incontri sono tutti a ingresso gratuito, tranne il concerto dei Cacao Mental, che alla Darsena del venerdì sera, che sarà a pagamento. Ecco, qual è la fatica, se c'è fatica, nell'organizzare un evento di questo tipo?
Allora, la fatica c'è sempre perché si tratta di lavoro. Il brutto è che negli ultimi anni si è trattato di un lavoro non retribuito. Si ragiona molto sul fatto che di solito si tende a pensare che chi lavora nel settore culturale dovrebbe farlo gratis o quasi, perché è talmente divertente occuparsi di cultura che pretendere addirittura di essere pagati sembra un abominio. Invece no. La verità è che da 3 anni ormai facciamo Incuentro gratuitamente, lo facciamo senza avere mai la certezza con l'anticipo necessario per organizzare un programma così complesso, senza avere la certezza del budget fino a poco tempo prima, e soprattutto lo facciamo con molti meno soldi di prima. Allora, qui il ragionamento è davvero complicato perché è un talento anche riuscire a trovare soldi, è anche un merito saperli trovare quando si organizzano festival, per cui il fatto che noi non li troviamo non significa che il mondo ci sia ostile e che noi siamo delle povere vittime incolpevoli, significa che la congiuntura è tale per cui noi non siamo stati capaci in questi anni di intercettare le risorse necessarie per mantenerci a livello dei tempi d'oro, che erano quelli dell'edizione 2000. 17, 18, 19 sostanzialmente. Ecco. Quest'anno per dire lavoriamo con un budget che è pari a un quarto, un quinto del 2019. Noi però abbiamo deciso di non demordere comunque, anche combattendo contro tutte le incertezze della pandemia, per cui nel 2020 comunque abbiamo fatto un'edizione online, grazie al supporto assolutamente prezioso e provvidenziale di Paco, che con la sua banda, il suo fondo di cultura economica in Messico, ci ha aiutato a organizzare delle tavole rotonde online molto belle, molto interessanti, per quanto alienanti come tutte le attività online che si sono fatte durante la pandemia. L'anno scorso siamo riusciti a raggranellare qualche soldo, soprattutto grazie al comune di Castione del Lago, che ci ha permesso di fare un'edizione ridotta con un piede a Perugia e un piede a Castione del Lago. Quest'anno abbiamo più di un piede a Castione del Lago perché facciamo 3 giorni lì e solo una serata all'apertura Perugia. Questo perché il comune di Castiglione ha raddoppiato, più che raddoppiato i suoi sforzi nel sostegno alla manifestazione, a fronte di un impegno molto relativo del comune di Perugia, direi simbolico. Noi insomma in questo momento di fatto facciamo un passaggio, cioè noi da Perugia ci spostiamo al lago, lo facciamo volentieri perché il lago è un posto bellissimo, Castiglione è un posto splendido, dove c'è un'amministrazione entusiasta del progetto che ci ha promesso anche di continuare a lavorare perché intorno a noi insomma si concentrino altre risorse anche in futuro, magari di altre amministrazioni, altre realtà che altre che non hanno interesse. È chiaro che è un dolore abbandonare Perugia, infatti almeno qualcosa l'abbiamo fatto quest'anno e contiamo di farlo comunque anche in futuro, perché qui siamo nati, siamo cresciuti e siamo sempre stati qua in città, che ovviamente c'ha un bacino anche, no, di affezionati già consolidato, mentre al lago è tutto da vedere chi ci verrà. Noi speriamo ci venga gente dappertutto, da Perugia più dalla Toscana, dappertutto, però la sua realtà è un po' un'incognita, per me è una scommessa, anche se l'anno scorso le due o tre cose fatte hanno funzionato.
Castellina è un posto splendido comunque, quindi spero che risponderà come si deve rispondere.
Speriamo di sì. Ecco, dicevo, infine la fatica è indubbia. Noi abbiamo cercato di anche in qualche maniera di modernizzarci, ok? Perché noi per anni abbiamo anche potuto godere del sostegno non tanto delle amministrazioni pubbliche quanto di ARCI Umbria, che insomma, ha finanziato il grosso delle cose che abbiamo fatto in questi anni. Però noi abbiamo cominciato a cercare di muoverci anche autonomamente per intercettare bandi europei, bandi nazionali, bandi locali. Finora non siamo stati fortunati, soprattutto con i bandi locali. E vediamo, insomma, mi sembra che in Umbria ci sia molta attenzione in questo momento per chi fa spettacolo, molta meno per chi fa, per esempio, una cultura un po' più immateriale come la nostra. Insomma, poi in realtà il risvolto ci sembra molto concreto, molto materiale, però si parte dai libri, quindi la dimensione performativa è ridotta e questo non viene premiato in questo momento dalla regione Umbria, che invece sta mettendo un sacco di soldi sugli spettacoli. Però ecco, ci proviamo con fatica, vediamo un po'.
Bene, senti, un'ultima domanda più in generale sulla letteratura, Giovanni. Tu, insomma, sei scrittore, bazzichi, più che bazzichi, stai dentro al mondo della letteratura e quindi io ne vorrei approfittare chiedendoti questo, e partendo anche da un'esperienza mia personale. Stiamo vivendo tempi che non avremmo mai immaginato. La pandemia prima, la guerra adesso, anzi subito dopo, attaccata praticamente che si è sovrapposta. In queste condizioni può servire la letteratura e se sì, a che cosa? A capire meglio, a evadere, a cambiare set? Io per esempio ti dico appunto la mia esperienza personale. Essendo piuttosto saturo dell'informazione, soprattutto televisiva, trovo abbastanza superficiale, forse come forma di difesa inconscia mi sono ritrovato a non seguire più alcun talk show e mi sono tuffato nella lettura di tutto il ciclo dell'Amica Geniale di Elena Ferrante e poi da lì, siccome c'è un link, un collegamento diretto con Elsa Morante, mi sono messo a leggere la storia che la mia professoressa italiano mi consigliò più di 30 anni fa e che io colpevolmente non aveva ancora mai aperto, stava lì e non l'avevo mai aperto. Questo per dire che cosa? Che da un lato la mia è una sorta di letteratura di evasione, no? Cioè io evado da questo tipo di realtà, e vado altrove. Mi serve per uscire dal contesto. Dall'altro, però, quelli non sono romanzi di evasione, sono romanzi densi. Che poi anche tutta la letteratura in qualche modo serve. In qualche modo a evadere dalla realtà, mi sono detto, però, per poi dopo rientrarci con, diciamo, scarpe più comode, più adatte, per stare meglio dentro la realtà, cioè uscirne per rientrarne. Ecco, scusa la confusione, della cosa, però volevo darti questo, come dire, questo cross, questa alzata, parlando in
Ah.
termini sportivi, per capire un po', ecco, come la vedi.
Cerco di colpirla se non al volo, almeno di controbalzo, allora, che è sempre gratificante il colpo di controbalzo, forse ancora più del colpo al volo. Allora, io direi che l'evasione della letteratura è sempre un'evasione ingannevole, nel senso che questa è un po' anche una delle tante forze delle letterature, che ti illude di portarti altrove, invece ti fa, se è buona, soprattutto ti fa stare pienamente dentro la realtà. Poi, onestamente, anche quella che viene considerata la letteratura meno impegnata, comunque sempre si nutre di realtà e per cui ti porta inevitabilmente a te lettore a confrontarti con le dinamiche della realtà, anche a vedere con occhi un po' diversi, a percepire un po' diversamente tutte le varie forme in cui la realtà poi si concretizza. Quindi io penso che la letteratura sia sempre un po', ecco, una sorta di ponte che però poi ti riporta indietro, ti fa toccare un'altra terra, però quando torni indietro, insomma, sei una persona comunque un po' diversa, sempre, davvero sempre e comunque, a te lettore. Poi devo confessare una cosa, insomma, questo sarebbe disonesto, altrimenti fa finta del contrario. Io da quando scrivo in maniera anche più strutturata, non sono più il lettore di prima, evidentemente, no? Perché invidio anche chi legge per il puro gusto di leggere. Io fatico a pormi sullo stesso piano, perché per me comunque leggere è sempre comunque anche una forma di studio in qualche misura e di formazione continua, no? Cioè, e quindi ecco, diciamo che la dimensione anche un po' più virginale quasi del lettore nei confronti della letteratura io non ce l'ho più. Posso chiudere con un riferimento che riguarda proprio invece la mia attività di scrittura. Io l'anno scorso, un po' prima di questi tempi, comunque nella prima parte del 2021, anche per nel momento in cui eravamo chiusi, comunque insomma, adesso non ricordo più che grado di cromatico riguardasse lume, però insomma non potevamo uscire dal comune, io nei primi mesi ho studiato molto, cioè avevo anche poco lavoro, perché poi durante la pandemia per molti di noi è venuto a mancare anche il lavoro oltre che la serenità, insomma comunque mi sono messo a studiare e ho deciso di lavorare a un altro romanzo. E quella in qualche maniera è stata anche per me una forma di evasione dalla paranoia della pandemia. E solo che niente, ho scritto un romanzo di guerra, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. E adesso, riguardandolo con la casa editrice, mi sono reso conto che stavo cercando di scappare dalla realtà, invece sono finito in una sorta di esasperazione letteraria della realtà, che torna a chiedere conto di sé. Quindi ecco, questo è stato un po' un paradosso per me. Scappavo dalla pandemia per ritrovarmi in quello che mi pareva un mondo davvero solo immaginabile, invece mi sono ritrovato nel mondo reale di nuovo. Ecco, quindi la letteratura, come dicevo, è sempre ingannevole, bisogna fidarsi relativamente delle promesse della letteratura, però bisogna essere sempre pronti a, secondo me, ad accogliere tutte le suggestioni che ci dà, perché anche inconsciamente poi ci dà un bagaglio utile per percepire in maniera più piena la realtà di tutti i giorni.
Assolutamente, assolutamente d'accordo. Io ti ringrazio, Giovanni, in bocca al lupo intanto per l'incontro che va a iniziare domani, giovedì 2 giugno, e proseguirà fino a domenica 5 giugno. Grazie per il tempo che ci hai dedicato, so che sono giornate per te molto molto impegnative, perché sei entrato nell'imbuto e quindi niente, ti ringrazio per la disponibilità, per le risposte che ci hai dato, e invito tutti quelli che potranno ad andare a Perugia e Castiglione del Lago per seguire l'incontro. Grazie.
Grazie a te, Fabrizio, grazie, vi aspettiamo tutti a Perugia Castiglione.